ಗುರು ಶ್ರೀಯುತ ಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಮ ರಾಮ ಹರೆ ಹರಿ
ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ.
ಲಾ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯಾ ದಿ ಸುವಾ ದಿವಿನ ಗ್ರಾಜಿಯಾ ಆಚಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Śrīla Prabhupāda Lilāmṛta. Di Sadvarūpa Dasa Goswami.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte settima, Prabhupada Lila, il capitolo intitolato Ritorno in America. Con spontaneità Prabhupada mostrava anche il suo malcontento. Questo era il rischio che si correva nel servirlo da vicino, come servitore personale o cuoco. Un giorno Govindadasi stava cucinando un cereale per la colazione, quando Prabhupada passò davanti alla cucina, dette uno sguardo e domandò: «Che cosa stai cucinando?» «Sto cucinando un cereale», rispose lei. «Ma oggi è Ekadasi», disse Prabhupada. «Oh, grazie Prabhupada, non lo sapevo». Pensava che col fatto che egli glielo aveva ricordato, lei in realtà si fosse salvata dall'aver compiuto qualcosa di sbagliato. Dopotutto né Prabhupada né altri avevano mangiato cereali. Invece cominciò a criticarla con una severità che la sorprese. Da parte sua, egli disse, era stata una grande mancanza il fatto di aver cucinato cereali nel giorno di Ekadasi, il giorno in cui i devoti si astengono da tutti i cereali. Lo ripeté più volte, mettendo bene in rilievo la gravità del suo errore. Il suo errore sembrava rivelare una mentalità completamente sbagliata. Govindadasi si sentì infine che il suo modo di agire era stato qualcosa di così grave da equivalere ad aver mangiato cereali. E si astenne dal cibo per l'intera giornata. Molte cose dovevano essere fatte in modo preciso al massimo grado. Quando Upendra aveva posto una piccola quantità di sale sul piatto di Prabhupada di fronte al riso, risultò difficile per Prabhupada mangiare il riso senza mescolarlo col sale. Prabhupada lo notò, ma quando il giorno successivo Upendra si comportò nel medesimo modo, disse: «Ti ho detto di mettere il sale dietro al riso, non davanti». E rinunciando alla propria soddisfazione aggiunse: «Non darmi più il sale». Il giorno dopo però Upendra presentò il sale e il pepe in due recipienti separati e Prabhupada poté servirsene come preferiva. Prabhupada li accolse in silenzio. Quando un errore veniva rettificato, egli sembrava dimenticare immediatamente ciò che era sbagliato. Gli Shastra ingiungono: non è possibile conoscere la mentalità dell'acharya. Poiché questo è vero, come possiamo conoscere Prabhupada? Come possiamo condividere la sua vita interiore durante quei piacevoli giorni di raduno che, dal dicembre 1967 fino al gennaio del 68, trascorremmo a San Francisco? In un certo senso non è possibile. Come Krishnadas Kaviraj dice: «Non conosco il profondo significato delle attività di Sri Chaitanya Mahaprabhu». Talvolta però Prabhupada si rivela direttamente nelle sue parole. «Sono tornato per grazia di Krishna, sono in grado di servirvi». Attraverso le parole da lui pronunciate possiamo entrare nei suoi pensieri. Attraverso coloro che l'hanno conosciuto e hanno vissuto con lui, possiamo di nuovo avvicinarci intimamente alla vita di Prabhupada, come gli altri lo videro e come si comportarono con lui. Spesso questo è il modo più intimo possibile per essergli vicini. Mukunda racconta: fu in questo periodo che Prabhupada andò a far visita a Mr. B.K. Nehru, che era un importante ufficiale del governo indiano. Io accompagnai Prabhupada all'hotel St. Francis, in una vecchia Ford sgangherata che portava il nome di Krishna stampato in multicolor in tre differenti punti della macchina. Naturalmente l'hotel St. Francis è un albergo d'élite. Arrivammo al portone d'ingresso e vi trovammo un portiere. Io scesi e gli domandai se potevamo lasciare l'auto per una quindicina di minuti davanti all'albergo. Non so per quale ragione, ma egli acconsentì di prendersi cura della macchina. Noi salimmo a uno dei piani del palazzo e fummo introdotti in una suite molto elegante. Mister Nehru ci salutò, indossava vesti occidentali, anch'io indossavo vesti occidentali e non avevo il capo rasato. Anche la moglie di Nehru era là. Sedetti sul medesimo divano di Prabhupada con Mister Nehru al centro e Prabhupada seduto sull'altro lato. All'inizio essi parlarono in inglese. Prabhupada ricordò un po' di storia della sua vita e citò la sua farmacia che si chiamava Farmacia Prayag. Egli aveva incontrato Nehru in India e quest'ultimo ammise di ricordare la farmacia. Poi Prabhupada gli spiegò che aveva abbracciato il sannyas. Notai che Prabhupada era molto caldo e amichevole. Questo era un aspetto che non avevo mai notato in lui prima di allora. Non che egli non fosse amichevole e caldo, ma verso un non devoto non gli avevo mai visto manifestare un'attitudine tanto amichevole. Ero totalmente affascinato nel vedere quanto aperto e quasi intimo Prabhupada fosse nella relazione con quest'uomo. Notai che Prabhupada si stava presentando a lui come un mendicante, un sannyasi. Il resto della conversazione si svolse in hindi. Fu un momento meraviglioso per me osservare le espressioni del viso e la grande profondità di sentimenti che Prabhupada comunicava, perché dovevo cercare di arguire ciò di cui stavano parlando. In realtà stavo solo speculando su ciò che potevano dire. Naturalmente Mister Nehru e a volte sua moglie intervenivano nel discorso con osservazioni, tutto in hindi. Io stavo dipanando interminabili fantasie sull'argomento dei loro discorsi. Prabhupada mi aveva presentato come Michel Grant, segretario, e io mi sentii al settimo cielo fin dall'inizio della conversazione. Mi sentivo interessato alla conversazione e pensavo che forse Nehru non era consapevole che io non capivo. Ero in armonia col tono della conversazione, benché non comprendessi, ma pensavo che forse ne avrei compreso una parte e cercavo di agire come se io potessi capire qualcosa di ciò che essi stavano dicendo. A un certo punto mi trovai coinvolto nella mia stessa fantasia sull'argomento di cui stavano parlando, quando udii la frase «opera missionaria» pronunciata da Prabhupada. Egli si fermò e mi guardò per un attimo. Ci fu una pausa e poi la conversazione riprese. Io allora realizzai che ero stato veramente in tono. Prabhupada stava chiedendo qualcosa. Poi più avanti, durante la conversazione, Prabhupada disse, rivolgendosi in inglese a Mister Nehru, «Soltanto una parola da voi». In quel momento gli occhi di Prabhupada si spalancarono ed egli si fermò. Io credo che egli si girasse a guardarmi in quel momento. Poi, dopo un silenzio in qualche modo imbarazzante, la conversazione riprese nuovamente. Allora io capii che Srila Prabhupada stava realmente chiedendo un favore e mi stava coinvolgendo nell'argomento, parlando in inglese. Sentii che tutto ciò che potevo fare era di cercare di apparire serio e in qualche modo importante, in modo che quell'uomo potesse pensare, con la mia presenza in quanto discepolo americano, che Srila Prabhupada stava facendo grandi cose per convertire noi occidentali alla coscienza di Krishna. In qualche modo volevo aiutarli, tuttavia, poiché non sapevo di che cosa si trattasse, non potevo intervenire, potevo solo tentare di giocare il ruolo che Prabhupada voleva che rappresentassi in quella partita trascendentale. Poi la conversazione diventò molto gioviale e l'argomento cambiò. Più tardi la moglie di Bekei Nehru si fece avanti chiamando Prabhupada Swamiji e rivolgendogli qualche parola in hindi gli porse qualcosa in un foglio sottile. Aveva circa la dimensione di una piccola mela. Durante questa breve conversazione Srila Prabhupada fu molto cordiale con Mrs. Nehru. Dopo che fummo usciti domandai a Prabhupada notizie sull'argomento trattato. Egli fu molto vago, ma disse che riguardava un terreno che egli stava cercando di ottenere in India, pensò a Vrindavana. Forse si trattava di una causa, non so, ma egli aveva chiesto aiuto a Mr. Nehru. Domandai se lui l'avrebbe aiutato e Srila Prabhupada fu di nuovo molto vago sull'argomento. Mi fece capire però che l'incontro era stato utile. Almeno era stato un passo verso la giusta direzione. Poi mi informai se la moglie di Nehru fosse europea o di dove fosse. Prabhupada allora disse, no, no, è una parsi. In seguito, nel viaggio di ritorno, Prabhupada aprì il pacchetto. Esso conteneva un grosso dattero, il più grosso che avessi mai visto. Dopo averlo estratto dalla carta, Prabhupada ne prese un grosso boccone e mi offrì il resto, che io naturalmente accettai. Anche Mukunda era presente nella stanza di Prabhupada insieme con un piccolo gruppo di devoti al momento del verificarsi di un terremoto. Dalla finestra della stanza si vedevano i pali e i fili del telefono spostarsi e il palazzo tremava. Nessuno fiatò finché Prabhupada disse: «Che cosa succede?» E un devoto rispose: «È un terremoto, Swamiji!» Prabhupada disse: «Oh!» E il terremoto improvvisamente cessò. Tutti i presenti erano attenti alla reazione di Prabhupada e gli disse: «Possiamo soltanto restare seduti e cantare Hare Krishna». Ricordò il bombardamento di Calcutta durante la guerra. Mi trovavo in un rifugio e le bombe cadevano. E io pensavo, mentre cantavo Hare Krishna, che se dovevo morire sarebbe stato meraviglioso morire mentre cantavo il mantra. Mukunda e gli altri devoti si sentivano sicuri in compagnia di Prabhupada, anche durante il terremoto. Sentivano che non aveva importanza, qualunque catastrofe potesse accadere, dovevano solo restare seduti con lui e cantare Hare Krishna ed essere felici. Quando Prabhupada tornò la prima volta dall'India, aveva criticato Mukunda per non essere riuscito ad ottenere il certificato permanente di residenza. Quello che Mukunda aveva ottenuto era soltanto un visto di residenza temporaneo. «Perché hai agito così?» gli chiese Prabhupada in modo tagliente. E Mukunda fece le sue scuse e Prabhupada replicò: «Non capisci?» Più tardi Prabhupada e Mukunda si recarono all'ufficio locale per l'immigrazione per richiedere il certificato di residenza permanente. Il responsabile dell'ufficio era una donna. Nel corso della conversazione di routine, Prabhupada citò brevemente la filosofia della coscienza di Krishna. La donna osservò: «Deve essere molto difficile seguire una disciplina come questa che segui tu». Prabhupada rispose: «No, non lo è. Si tratta solo di ricordare Dio». Poi le fece un esempio. Come una donna che lavora deve pensare a tante cose differenti, eppure non dimentica di vestirsi in modo adeguato, allo stesso modo si deve pensare a Dio nonostante i doveri mondani. L'impiegata dell'ufficio per l'immigrazione comprese. Durante la conversazione si parlò del recente terremoto e la donna disse che il palazzo era a prova di terremoto. Quando si allontanarono dall'ufficio, Prabhupada disse a Mukunda: «Non esistono cose come questa, a prova di terremoto», e si mise a ridere. Lilavati racconta: «Egli mi chiamò nella sua stanza, era seduto sul letto e parlava con Mukunda. Quando arrivai, interruppe la conversazione con lui e disse: "Così è di tuo gradimento questa coscienza di Krishna?" E io risposi: "Oh Swamiji, la mia vita è completamente cambiata." Egli chinò la testa e disse: "Ti ringrazio molto", era compiaciuto. Poi continuò la sua conversazione con Mukunda. «Allora, Mukunda, hai distribuito tante paia di carta tra quelle che ho portato, ma non vedo devoti che le abbiano». Io intervenni e dissi: «Oh, Swamiji, questo accade perché devono pagare. Questo è il mio concetto di vita spirituale. Non cibo, non denaro, niente. Tutto neti, neti, neti». Allora Prabhupada disse: «Oh, far pagare è una cosa cattiva?» Rimasi sorpresa. Egli continuò: «Devi capire che tutto ciò che è usato al servizio di Krishna non è cattivo, è buono. Il denaro non è un male quando è usato in modo appropriato». Questa era la mia prima lezione di vera rinuncia, la vera vita spirituale. Egli allora mi chiese di curare la pubblicazione del primo volume dello Srimad Bhagavatam, di correggere la punteggiatura e la grammatica. Mi sentii così eccitata ed entusiasta. Dopo aver lasciato la sua stanza bruscamente alla fine del colloquio, cominciai immediatamente a lavorare. Ero enormemente elettrizzata per questo fatto. La principale occupazione di Lilavati era di occuparsi della sua bambina Subhadra. Voleva custodire gelosamente tutti gli episodi in cui Prabhupada aveva manifestato attenzione per sua figlia. La prima volta che vide Subhadra tornando dall'India, Prabhupada aveva detto: «Lei è fortunata». E citò il verso della Bhagavad Gita che spiega ciò che accade a uno yogi che non ha completato la sua pratica. Ha l'opportunità di nascere in una famiglia di brahmana virtuosi. Un'altra volta, notando che Subhadra dormiva in sua presenza, Prabhupada osservò ridendo: «Sì, i bambini e i vecchi devono riposare molto». Si occupò della bambina molte volte e giocò con lei. Una volta, mentre stava parlando in una stanza affollata, Prabhupada disse improvvisamente a Lilavati che faceva molto caldo ed era meglio che togliesse il golf alla bambina. Stava parlando di filosofia e si era interrotto. Le persone nella stanza erano rimaste sorprese nel vedere che Prabhupada si preoccupava di una bambina così piccola. Quando Prabhupada stava partendo in auto per dare una conferenza, Lilavati gli porse una ghirlanda di narcisi attraverso il finestrino dell'automobile. Egli abbassò umilmente la testa e disse: «Grazie molte». Lei allora gli porse 3 narcisi che non erano stati usati per la ghirlanda. Egli li prese e disse: «Questi sono da parte di tua figlia?» Lilavati rise e disse: «Sì, Swamiji». E lui rispose: «Oh, molto bene». Queste premurose e intelligenti osservazioni di Prabhupada per sua figlia incoraggiavano totalmente Lilavati alla coscienza di Krishna. Krishnadasa racconta: «Io lavoravo continuamente al Bhagavatam e dettavo le registrazioni che egli avrebbe spedito a Satsvarupa, a giorni alterni, a Boston. Ricordo un mattino, mentre mi stavo recando al lavoro, Govindadasi mi aveva consegnato un pacchetto che conteneva un nastro registrato e portava l'indirizzo di Satsvarupa a Boston. Avrei dovuto spedirlo mentre andavo al lavoro. L'indirizzo era su una facciata e i francobolli erano sull'altra facciata. Ogni giorno, quando andavo a lavorare, Prabhupada lasciava aperta la sua porta. Così, quando andavo al lavoro, potevo entrare per offrirgli gli omaggi, oppure, a volte, mentre passavo di là, lui mi vedeva e mi chiedeva e mi diceva di entrare per darmi un po' di prasadam. Egli mi diceva: «Oh, hai finito di lavorare ora? Bene, sono contento di vederti stabile». Poi, in serata, scendevo dal treno alla fermata di Willard Street. La stanza di Prabhupada guardava proprio sul marciapiede dove vi era la fermata. Talvolta scendevo là e Prabhupada mi vedeva dalla sua stanza e gli offrivo gli omaggi proprio là sulla strada, mentre lui mi faceva un cenno del capo. Io entravo e lui mi chiedeva com'era andata la giornata. La nostra relazione era molto personale, non avevo mai paura di chiedere se aveva qualche difficoltà. Così, quando Govindadasi mi chiese di spedire la cassetta, mi fermai nella stanza di Prabhupada e gli disse che avevo notato che i francobolli si trovavano sul lato opposto dell'indirizzo. «Sei sicuro che non facciano difficoltà all'ufficio spedizioni?» gli chiesi. Egli rispose: «No, no, non vi sarà alcuna difficoltà, l'ho già fatto un'altra volta». Così uscii ed ero quasi pronto quando mi accorsi che il pacco era chiuso con graffette. Avevo spedito gioielli in tutta la mia vita e non avevo spedito mai nulla con questo sistema, sempre uno spago o qualche altro sistema nel caso che le graffette cedessero. Così bussai alla porta e dissi: «Swamiji, chiedo scusa, non voglio disturbarti, ma il pacco è fissato con le graffette, sei sicuro che non debba essere legato?» Io cercavo di essere di aiuto, non volevo essere critico, forse ero un po' troppo confidenziale. Allora Swamiji disse: «No, no, va tutto bene». Così me ne andai. Mentre mi stavo mettendo la giacca, vidi che per qualche centimetro la busta non era fissata e si vedeva la cassetta all'interno. Allora tornai nella stanza, offrii gli omaggi e dissi: «Swamiji, si può vedere la cassetta all'interno?» Prabhupada immediatamente batté con forza la mano sul tavolo e gridò: «Il maestro spirituale non sbaglia mai! E anche se sbagliasse, è tuo dovere, come discepolo, di fare qualunque cosa egli ti chiede di fare!» Continuò per almeno mezz'ora a parlare della necessità di osservare sempre ciò che il maestro spirituale dice senza criticare. Era come se lui stesse dicendo: sarò il tuo maestro spirituale e ti istruirò, ma che posso fare se non segui il mio consiglio? Krishnadas ebbe anche l'opportunità di radere il capo di Srila Prabhupada. Non molti devoti in quei giorni portavano la Sika Vaishnava, il ciuffo di capelli sulla parte posteriore del capo. Prabhupada aveva pochi capelli e una Sika di 9 cm sulla testa. Pensando che solo i discepoli portassero la Sika, Krishnadas rasò la Sika di Prabhupada. Prabhupada, tuttavia, osservò soltanto con molta mitezza: «Oh, hai tagliato la mia Sika!» In un'altra occasione, mentre radeva la testa di Prabhupada, Krishnadas lo tagliò, ma Prabhupada non vi fece caso. Aveva cantato per tutto il tempo, ma quando Upendra entrò e vide un po' di sangue sul capo di Prabhupada, gridò. Prabhupada disse: «Che cosa c'è?» e si mise la mano sul capo. «Oh, mi hai tagliato!» disse Prabhupada. Questo fu tutto ciò che disse. Upendra più tardi spiegò a Krishnadas che aveva commesso una grande offesa. E quella sera Krishnadas andò da Prabhupada e parlò del taglio. «Non vi è difficoltà», disse, «tu sei ancora un ragazzo, i giovani non hanno la mano ferma». In India vi è un proverbio che dice: la madre insegna alla figlia per istruire la nuora. In altre parole, la madre sarà più pronta a dare istruzioni per correggere la figlia e tale istruzione sarà applicata ugualmente alla meno accessibile nuora. Similmente, Prabhupada dette molte istruzioni, non solo durante le lezioni, ma anche nel rapporto giornaliero con i suoi servitori, come Upendra. Ogni scambio con l'acharya è in se stesso un insegnamento, sia col precetto, sia con l'esempio. Così il mondo intero può avere il beneficio di tale ascolto. Con Upendra, le istruzioni di Prabhupada erano spesso istruzioni in risposta agli errori di Upendra. Upendra seguiva Prabhupada in ogni luogo. Una volta stavano scendendo le scale per andare verso il tempio e Upendra, camminando dietro, chiamava Prabhupada per richiamare la sua attenzione. Prabhupada si girò sulla scala, alzò il bastone e disse: «Ti ho detto di non chiamarmi mai da dietro!» Al ritorno dal tempio, Upendra avrebbe dovuto riportare lo Srimad Bhagavatam di Prabhupada, i suoi occhiali e i karta. Una sera Upendra si era distratto parlando con un ospite e quando tornò a casa Prabhupada lo stava aspettando. Govinda Dasi lo mise in guardia avvertendolo che Prabhupada era in collera perché era dovuto tornare a casa da solo. Upendra entrò nella stanza esprimendo le sue scuse e Prabhupada disse: «Quando devi fare qualcosa, fallo bene, non essere irresponsabile». Un giorno Upendra cercava Prabhupada nell'appartamento ed entrò nella stanza di Govinda Dasi per chiederle dove fosse Prabhupada. Uscendo dalla stanza di Govinda Dasi, Upendra incontrò Prabhupada, che scendeva nell'atrio. Più tardi Prabhupada lo chiamò e gli disse: «Tu sei un brahmachari, non dovresti stare nella medesima stanza con Govinda Dasi o qualsiasi altra ragazza. Non agire più così nel futuro». Quando Govinda Dasi dovette andare dal medico, benché fosse privo di esperienza, Upendra capricciosamente si offrì volontario per scrivere sotto dettatura le risposte di Prabhupada alle lettere che riceveva. Prabhupada cominciò a dettare velocemente e subito Upendra entrò in crisi nel tentativo di scrivere le sue parole. Alla fine della lettera Prabhupada gli chiese di rileggerla, ma Upendra non riusciva a leggere la sua stessa scrittura perché era stata scarabocchiata a grande velocità. Prabhupada lo guardò incredulo e disse: «Ma perché agisci così? Non sai leggere la tua scrittura?» Upendra tentava di leggere ma non riusciva e Prabhupada dovette compilare di nuovo l'intera lettera mentre Upendra inseriva le parole mancanti o quelle che non riusciva a leggere. Uno dei doveri regolari di Upendra consisteva nel triturare lo zucchero candito che Prabhupada scioglieva nell'acqua come medicina. Una sera, mentre Prabhupada lo osservava, Upendra mise lo zucchero candito e triturato nell'acqua e lo mescolò versando l'acqua da un bicchiere all'altro. Non so come, un bicchiere gli scivolò dalla mano e nel tentativo di afferrarlo egli si spruzzò il contenuto dappertutto sulla testa, sul volto e la parte anteriore del corpo. Prabhupada lo guardò e si limitò a dire: «Va a lavarti». «No, no», protestò Upendra, «finisco di preparare la tua medicina». Mentre continuava il suo lavoro, l'acqua zuccherata si raddensò, lasciandogli mani, volto e braccia appiccicose, mentre lo zucchero si induriva e si cristallizzava. Prabhupada non disse nulla. Lo guardava, accettando il servizio del suo discepolo, sciocco ma sincero. Forse certe attività non possono essere chiamate istruzioni, esse sono soltanto lila. Upendra racconta: nell'appartamento di Wilder Street, Prabhupada a volte scendeva nel portico, sul retro della casa. Il portico era molto piccolo e non era adatto per passeggiare. Si potevano scendere soltanto le scale dei due piani sottostanti. Gli inquilini dell'appartamento sottostante avevano un cane pechinese che abbaiava a chiunque uscisse sul pianerottolo di sopra. Prabhupada usciva e si fermava sul piccolo portico, incitando il cane ad abbaiare, e poi lo ignorava. All'improvviso poi si girava verso il cane, alzava le mani e faceva un viso minaccioso. Il pechinese, tutto spaventato, piagnucolando, correva giù per le scale tra le risate di Prabhupada. Lo faceva più volte, come un ragazzino.
Kalpavriksha lakshabriteshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasasata samrama sepamanam Govindam Adiparasham Tamaham Bhajami. Chintamani Prakara Sadmastu Kalpa Vrikkhana Khyabriteshu Surabhi Ravi Palayantam Lakshmi Sahasra Sata Samrama Sevamanam Govindam Adiparasham Tamaham Yami Venam Kanmantam Aravindadalayataksham Venam Kanmantam Aravindadalayataksham Varahavatam samasitam Buddha sundarangam Kandarpa koti Kandarpa koti.
Passiamo ora alla lettura del secondo capitolo della settima parte della Srila Prabhupada Lilamrita, Prabhupada Lila, intitolato L'apertura di un tempio a Los Angeles. Gennaio 1968. L'edificio, al 5364 di West Pico Boulevard, era un piccolo negozio dei dintorni di Los Angeles, abitato dalla borghesia nera. Con la sua chiave, Aniruddha aprì la porta sul retro e Srila Prabhupada entrò, seguito da alcuni discepoli. La stanza era nuda. Una stampa di Brijabasi di Sri Krishna era posata sull'altare, che era soltanto una cassa d'arance coperta con un tessuto madras. Una tambura e una mridanga erano appoggiati in un angolo sul fondo e una tenda pendeva davanti alla finestra. Il seggio di Prabhupada, una semplice piattaforma elevata, era l'unico mobile. Prabhupada, vestito di tessuto colorato zafferano, attraversò la stanza camminando col suo bastone e sostò all'esterno. Dando uno sguardo sulla strada in su e in giù, vide piccole case in rovina. Era tutto tranquillo nei dintorni, non come la casa d'affitto che i suoi discepoli avevano trovato ad Ike Sainsbury di San Francisco al Lower East Side di Manhattan. Questo però era un posto a Los Angeles, un inizio. Prabhupada rientrò in casa e chiuse la porta. Aniruddha, Dayananda, sua moglie Nandarani e Chandramukhi, la loro figlia di 3 settimane, erano là. Erano i componenti del Tempio di Los Angeles. Alcuni altri devoti, che erano venuti in auto qualche giorno prima da San Francisco, erano già arrivati e si strinsero ansiosi attorno a Prabhupada in attesa di ascoltare ciò che avrebbe detto. Prabhupada si guardava attorno con attenzione. «Va bene», disse, «facciamo un kirtan». Sollevando la mridanga, si sedette sulla piccola piattaforma, mentre i suoi devoti si sedevano sul pavimento davanti a lui. Non aveva ancora cominciato a suonare, però, che Janaki si precipitò verso di lui portando la tambura. «Swamiji», disse, «non puoi suonare il tamburo? Non stai ancora bene, suona questa». Il suo rimprovero era materno. Prabhupada aveva 72 anni e solo 6 mesi prima era stato ricoverato per un attacco di cuore e un colpo apoplettico. Era tornato solo recentemente dall'India, dove si era recato per recuperare la salute. Naturalmente i suoi devoti erano preoccupati per lui. «Va bene», sorrise Prabhupada, scambiando gli strumenti con Janaki. «Suonerò la tambura». Mentre Prabhupada sistemava con gentilezza le corde metalliche, i suoi discepoli battevano il ritmo. 1, 2, 3. Prabhupada cantò Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, con la sua tradizionale melodia bengali. Egli guidava il canto, unendosi poi ai suoi discepoli nel coro. Mentre i discepoli di Prabhupada sedevano con serietà cantando dinanzi a lui, alcuni di loro lo guardavano, altri cantavano ad occhi chiusi. Lui guardava ogni discepolo. Il nervoso e timido Aniruddha era là. Egli arrossiva facilmente, col suo sguardo e occhialuto lanciava occhiate furtive mentre sorrideva. L'alto e curvo Dayananda era presente. Egli aveva un ottimo posto come tecnico elettronico alla RCA e stava dando $200 mensili per sostenere il tempio che lui e sua moglie avevano aperto. Srila Prabhupada era in India quando Dayananda e Nandarani si erano trasferiti a Los Angeles e avevano trovato questo piccolo negozio. Immediatamente essi lo avevano informato del nuovo tempio e del caldo soleggiato clima di Los Angeles che, come essi dicevano, sarebbe stato ottimo per la sua salute. Egli aveva espresso la sua ansia di unirsi a loro. «Sono soddisfatto che il nostro desiderio sia stato esaudito per grazia di Sri Krishna. Il tuo dovere specifico è quello di cantare e di ascoltare il nome trascendentale del Signore, di leggere alcuni passi della mia traduzione inglese dello Srimad Bhagavatam e della Srimad Bhagavad Gita, Gita Upanishad, e di spiegare loro, quanto più è possibile, ciò che hai ascoltato da me. Anche ogni devoto che ha sviluppato amore genuino per Krishna può spiegare la verità, perché Krishna, seduto nel suo cuore, aiuta il devoto sincero». Dayananda e Nandarani avevano scritto a Prabhupada che le persone di Los Angeles non erano ricettive come quelle di San Francisco o di New York, ma Prabhupada aveva assicurato loro che se avessero cantato con devozione avrebbero avuto successo, Krishna li avrebbe aiutati. Nella sua stanza al tempio di Radha Damodara a Vrindavana, Prabhupada aveva meditato sulla possibilità di mandare uomini e donne giovani come Dayananda e Nandarani in tutto il mondo per aprire centri coscienti di Krishna. Nonostante la sua età avanzata e il cattivo stato della sua salute, questa era l'ambizione della sua vita, l'unico suo pensiero dominante. In qualunque momento egli avesse dovuto andarsene, voleva aver stabilito il movimento per la coscienza di Krishna in tutto il mondo. Il suo successo in America, nei 2 anni trascorsi, aveva accresciuto la sua speranza. Mukunda aveva aperto un tempio a San Francisco, Kirtanananda ne aveva aperto uno a Montreal, Sasvarupa a Boston, Subala a Santa Fe e Brahmananda era rimasto a New York. Questi templi erano soltanto negozi e i giovani leader su uomini senza esperienza, ma i giovani occidentali mostravano interesse. Vi era un grande potenziale. Dopo il Kirtan, Dayananda accompagnò in auto Prabhupada al suo appartamento che distava 2 miglia. Era piccolo. Una stanza sulla parte anteriore della casa, una piccola cucina, una stanza sul retro e una minuscola stanza da bagno. La casa inoltre era rumorosa. Aniruddha aveva organizzato in modo che Gora Sundara e sua moglie Govindadasi, che agivano come servitori e segretari di Prabhupada, dimorassero nella stanza sulla strada. Prabhupada ammise che la sua salute non era ancora buona, il suo sonno era spesso disturbato e parlava di un suono scampanante nella testa. Aveva eccezionali mal di testa e un ronzio all'orecchio sinistro. Il medico ayurvedico in India gli aveva detto di prendere dei germogli di cinnamomo. Anche un dottore di San Francisco l'aveva visto, ma le prescrizioni dei medici non erano state di aiuto. Posso informarvi a questo proposito che al momento non mi trovo in buone condizioni fisiche. Sento sempre nel cervello un suono ronzante, non riesco a dormire di notte, ma lavoro ancora perché cerco di rimanere nella mia posizione a livello spirituale. Tuttavia, nonostante l'età e la lenta malattia, l'umore di Prabhupada era buono. Appariva forte e i 6 mesi in India gli avevano dato una bronzatura dorata, un colore sano. Stava seduto eretto e sorrideva spesso. Camminava col bastone ma diritto e con un passo svelto che stancava i suoi discepoli se tentavano di stare al passo con lui. Egli aveva anche osservato che, se la sua incapacità di dormire fosse continuata, avrebbe avuto più tempo per scrivere i suoi libri. La noncuranza dei suoi giovani devoti, i quali in precedenza avevano pensato che Swamiji, per il fatto di essere un puro devoto, avrebbe potuto compiere le attività più dure, lavorare di giorno e di notte e suonare per ore la mridanga nel parco, se n'era andata. Ora i devoti erano più preoccupati e protettivi. Cercavano sempre di lasciarlo a suo agio e gli suggerivano il da farsi quando temevano che qualche attività fosse troppo faticosa per lui. Generalmente però Prabhupada diceva l'ultima parola su ciò che doveva o non doveva fare. Quando Yamuna e Janaki arrivarono da San Francisco, decisero che se Swamiji voleva stare bene, avrebbe dovuto usufruire di una cura speciale. Così, esse fissarono un regime costituito di piccole porzioni di vegetali bolliti senza sale, senza spezie o ghee. Dapprima Prabhupada si sottomise gentilmente alla richiesta, ma assaggiando i loro pasti commentò: Questi vegetali sono disgustosi, non sono adatti per essere mangiati. Dopo 3 giorni, quando Govindadasi gli parlò di un'ulteriore riduzione della sua dieta, egli tuonò: «Che vada all'inferno la commissione per la fame! Nutritemi!» Di nuovo Prabhupada ricominciò a ricevere il suo pasto regolare, dal riso, chapati e 2 sabji col ghee. Un giorno, quando Govindadasi gli portò il suo pranzo, egli commentò: «Oh, questo è molto buono! Quando ero in India, tutti mi dicevano: «Oh, Swamiji, non puoi tornare in America, sarai affamato là. Non hanno cibo quelli, mangiano solo carne e patate». Io risposi allora: «Ma cosa vuol dire? Vivrò di pane e patate. Non c'è problema, posso sopravvivere con pane e patate». Io pensavo così quando venni nel vostro paese, pensavo che sarei vissuto di pane e di patate. Ora però sono venuto qui e Krishna è così gentile. Non solo mi dà ogni cosa in fatto di cibo, ma tu stai anche cucinando ogni genere di buone vivande vegetariane. Chapati, dal, riso, c'è ogni cosa. E questa è la gentilezza di Krishna. Benché al suo arrivo in America Prabhupada si fosse trovato da solo e avesse avuto difficoltà a trovare una sola persona sincera, ora era circondato da studenti sinceri ansiosi di imparare. Eppure egli accettò questa nuova posizione nello stesso spirito in cui aveva accettato i solitari giorni di New York. Stava compiendo il suo dovere, a lui molto caro, per il suo maestro spirituale, scrivere libri, cercare di impegnare altri nella missione della coscienza di Krishna e parlare sempre di Krishna. A volte, mentre Prabhupada si trascinava nelle sue pantofole e qua e là per l'appartamento, vedeva Gorasundara e Govindadasi seduti al tavolo della cucina che si impegnavano nell'apprendere in modo pratico le lettere dell'alfabeto sanscrito. Egli aveva assegnato loro un verso bengali tratto dalla Chaitanya Charitamrita da memorizzare e regolarmente glielo faceva ripetere per vedere se l'avevano imparato. Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sondito Gondodaye Puspavanto Citro Sam Do Tamono Do. Offro il mio rispettoso omaggio a Sri Chaitanya e a Sri Nityananda, che sono come il sole e la luna, e si sorgono simultaneamente all'orizzonte di Goda per dissipare l'ignoranza e concedere a tutti meravigliose benedizioni. Guardando alle loro spalle, Prabhupada notò: «Così va bene. È ciò che accade quando un bambino impara a scrivere. Il suo scritto non può essere perfetto, può essere storto, imperfetto, ma l'insegnante vuole vedere che lo studente si sta sforzando. Non importa quanto bene lo stia facendo, l'essenziale è che sia pienamente impegnato». È proprio paragonabile al nostro servizio a Krishna. Che cosa possiamo fare per Krishna? Krishna è ogni cosa. Non ha bisogno del nostro servizio, ma vuole vedere che ci stiamo sforzando, che stiamo cercando in una qualche misura di offrirgli un servizio. Questo è il significato. Erano soltanto 4 giorni che Prabhupada si trovava qui. Egli si era appena alzato dal riposo pomeridiano e camminava nella stanza prospiciente la strada, quando Subala arrivò. Restò sorpreso perché Subala avrebbe dovuto essere a Santa Fe. «Mia moglie mi ha lasciato», esclamò Subala, e riferì ciò che era successo. Aveva lasciato sua moglie. Krishna Devidasi, al tempio di Santa Fe per qualche giorno ed era andato a New York per visitare i suoi genitori. Nel frattempo Krishna Devidasi se n'era andato con un ragazzo che era venuto in visita al tempio. Poi aveva deciso di stare con lui e di lasciare suo marito. «Non preoccuparti», disse Prabhupada a Subala. «Tutto andrà per il meglio. Scriverò una lettera a Krishna Devidasi e le dirò di tornare da te. Tu puoi tornare domani a Santa Fe e tutto andrà a posto». Subala partì il mattino seguente per Santa Fe e Prabhupada, che pure si era mantenuto calmo in presenza di Subala, cominciò a provare un profondo turbamento di fronte a quella sordida relazione. La sua discepola, Krishna Devidasi, era stata da lui stesso legata in matrimonio con la cerimonia sacra. Egli aveva chiesto loro di essere una coppia ideale e di cooperare insieme nella coscienza di Krishna. Insieme, essi erano andati ad aprire un tempio in Nuovo Messico. «Non scoraggiatevi», aveva detto loro, «se anche nessuno viene ad ascoltarvi, voi cantate e ascoltate». Ora però, Krishna Devidasi aveva semplicemente abbandonato il tempio e suo marito. Quando Subala fu tornato al tempio di Santa Fe, trovò la notizia che Krishna Devidasi e il suo amico Randy si erano allontanati dalla città. Nel frattempo, a Los Angeles, Prabhupada riceveva una lettera di Krishna Dasi, in cui lei gli diceva di voler restare nella coscienza di Krishna, ma con il suo nuovo amico. «Questa è un'assurdità», esclamò Prabhupada. «Tornerò a Vrindavana, mi siederò e canterò Hare Krishna. Perché dovrei interessarmi di queste cose? Perché dovrei avere a che fare con queste liti tra marito e moglie? Questo non è il compito di un sannyasi». Prabhupada scrisse una lettera per Krishna Devidasi e la spedì al tempio di Santa Fe. «La tua recente attività è stata sconvolgente per ogni membro della nostra associazione. Non mi sarei mai aspettato che tu potessi agire in questo modo. Se vuoi bene veramente a me e a Krishna, dovresti immediatamente tornare o da me o da tuo marito, senza alcun indugio. Dalla tua lettera si sente che ti stai pentendo. Hai fatto un grave errore. Torna indietro subito e tutto andrà per il meglio». E a Subala Prabhupada scrisse: «Sono molto dispiaciuto per la situazione in cui ti sei venuto a trovare. Devi star provando un grande shock per la separazione, ma questa è anche una grande lezione. In ogni modo, se senti che il tuo cuore è troppo appesantito, puoi venire qui e vivere con me per un po' di tempo. Spero di poter alleviare il tuo abbattimento». Tuttavia, ancora prima che la lettera di Prabhupada arrivasse a destinazione, Subala aveva già lasciato Santa Fe per Los Angeles, pensando: «Non posso sopportare più questa situazione, ho intenzione di tornare da Swamiji». Nell'ora del mezzogiorno, seduto sotto il portico, dove si stava facendo massaggiare, Prabhupada improvvisamente vide Subala, che camminava lungo il marciapiede e appariva più che mai in tristi condizioni. «Subala!» chiamò a voce alta Prabhupada, rimanendo seduto. Subala si avvicinò e offrì i suoi omaggi di fronte a Prabhupada, che sedeva al sole della California, vestito soltanto di un gamcha indiano, mentre Siamasundara lo massaggiava con l'olio di mostarda. «Non hai ricevuto la mia lettera?» si informò Prabhupada. «No», rispose Subala. «Sì», annuì Prabhupada, «hai ricevuto la mia lettera. Ti ho scritto per dirti che se ti sentivi il cuore troppo pesante, avresti potuto venire qui e vivere con me per un po' di tempo». Così Subala racconta. «Fu così che mi trasferì nell'affollata stanza di fronte all'appartamento di Swamiji. Io dormivo nel soggiorno appena fuori dalla stanza di Swamiji e vi era soltanto una tenda che ci separava. La sera potevo udirlo mentre dettava lo Srimad Bhagavatam. Egli mi chiese di scolpire alcune divinità di Radha Krishna per lui. Io avevo già scolpito le divinità di Jagannath e ora Swamiji disse che voleva che scolpissi le forme di Radha Krishna. Così portai un pezzo di mogano e cominciai a scolpire Radha Krishna». E termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte settima, Prabhupada Lila, il capitolo intitolato L'apertura di un tempio a Los Angeles.
Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.